Annunciazione, annunciazione!
Tu, Marie, Marie, c'è fai il figlio Salvatore!
È tornato Mariolone!
E da me che vuoi? Sai, solo io le posso cantare la canzone!
E le groupies sono in brodo di giuggiole. Draghi scende in campo, titolava mercoledì La Stampa. L'Europa va cambiata! Draghi scuote l'Unione Europea, rilancia la Repubblichina. È necessario un cambio radicale. San Mario Pio da Goldman Sachs torna in campo e annuncia il verbo. Dobbiamo essere ambiziosi come i padri fondatori, afferma con tono messianico. Resta da capire, commentano i discepoli della Repubblichina, se i miscredenti sapranno aprire il loro cuore alla sua verità svelata, e cioè quanti nell'Europa dei piccoli passi e delle piccole patrie siano realmente disposti ad imbarcarsi in un percorso rivoluzionario. Usano proprio questo termine, rivoluzionario. Andrà ribattezzato San Mario Pio da Goldman Sachs. Come ogni buon messia, ha anche i suoi apostoli, tra cui spicca lui, Enrico Mitraglietta. Un esempio lampante del metodo di selezione delle classi dirigenti nel giardino ordinato. Dopo aver causato al suo partito un'emorragia di circa 5-6.000 voti per ogni parola pronunciata nel corso di 2 anni, quando infine nel suo paese è arrivata a un livello di popolarità superiore soltanto a Elsa Fornero e a Mario Monti, ecco che gli si sono magicamente spalancati i portoni dorati dei paladini delle oligarchie contro la democrazia di Bruxelles. E proprio come Mario Monti è stato incaricato di redigere un dossier per far capire come far fare all'intera Unione Europea la stessa fine che ha fatto il PD. Compiti che d'altronde sono anche piuttosto agevoli. Basta proporre la vecchia strategia del more of the same, che tradotto significa la solita vecchia zuppa, ma in un contenitore nuovo molto più grande. È la strategia non tanto dei perdenti in senso generale, ma di quelli che nei confronti della sconfitta nutrono proprio un'attrazione fatale e perversa, dettata in buona parte dalla consapevolezza di cascare sempre in piedi. E se c'è qualcuno al mondo che può avere la certezza di cascare sempre in piedi, quello è proprio Enrico Mitraglietta. La sua sconfinata famiglia, infatti, ha accumulato una serie infinita di incarichi sin dai tempi del fascismo, durante il quale il nonno ha ricoperto il ruolo di potestà, il prozio quello di prefetto e un procugino addirittura quello di vice segretario della Camera. E la Repubblica fondata sull'antifascismo l'ha adeguatamente premiati, fino a quando a partire dal 2001, per lunghi 10 anni, hanno trasformato il prestigioso incarico di sottosegretario della Presidenza del Consiglio in un affare di famiglia con l'eterna staffetta tra lui e lo zio Gianni, a copertura familiare dell'intero arco costituzionale. Con questo background, ragionare sempre solo in termini di continuità diventa naturale e il more of the same diventa parte del tuo DNA. Sostanzialmente significa sperimentare un determinato approccio e quando poi fallisce miseramente riproporlo, ma on steroids, che è proprio una caratteristica dell'elite in declino di tutte le epoche e in particolare di quelle neoliberali. L'austerity è fallita? Ci vuole più austerity. Le privatizzazioni sono state un disastro? Vuol dire che erano troppo poche. I piani combinati del messia Mario Pio e del suo apostolo Gianni Mitraglietta sono esattamente così. La creazione del mercato unico europeo è stata un disastro? Ce ne vuole di più. E dopo la Repubblichina anche la von der Leyen è in brodo di giuggiole. Draghi e Letta indicano la via del futuro, ha dichiarato. Ma prima di addentrarci nei contenuti dei rapporti del nostro messia e del nostro apostolo, vi ricordo di mettere un like al video per aiutarci a combattere la nostra piccola guerra contro gli algoritmi e se ancora non l'avete fatto, anche di iscrivervi a tutti i nostri canali social e di attivare tutte le notifiche. Un piccolo gesto che a voi porta via pochissimi secondi e a noi permette di far conoscere e di far crescere il primo media che alla favoletta del More of the Same ha smesso di crederci ormai da tempo. Buona visione! La competitività è stata una questione controversa per l'Europa, ha sottolineato San Mario Pio nel suo discorso alla Conferenza Europea sui diritti sociali organizzata dalla presidenza di turno belga della UE alla Hulpe, a un tiro di schioppo da Bruxelles, durante il quale ha offerto un assaggio del report sulla competitività che sta preparando su richiesta della presidente von der Leyen. Con slancio riformatore, San Mario Pio brandisce poi un colpo mortale contro il dogma dell'infallibilità della Chiesa di Maastricht fondata da Goldman Sachs e ammette che in passato l'Europa ha perseguito una strategia deliberata fondata sul tentativo di abbassare i salari l'uno rispetto all'altro, il tutto combinato con una politica fiscale debole. E l'effetto netto è stato solo quello di indebolire la nostra domanda interna e minare le fondamenta del nostro modello sociale. È un'autocritica che non dovrebbe stupire. Con una decina abbondante di anni di ritardo, infatti, ormai tutti i principali protagonisti di quella stagione di fondamentalismo ideologico, volta a coprire gli interessi materiali concreti del progetto coloniale tedesco, hanno fatto mea culpa. Pure Mario Spread Monti si è detto pentito. D'altronde funziona sempre così. A differenza di noi complottisti brutti, sporchi e cattivi, quelli che piacciono alla gente che piace, di mestiere negano l'evidenza per anni. E poi quando sono scappati tutti i buoi, fanno un po' di autocritica e così non solo rimangono inspiegabilmente i primi della classe, ma raccolgono anche una montagna di punti simpatia per l'onestà intellettuale e l'umiltà che si riconosce a chiunque abbia il coraggio di rivedere le sue posizioni. L'importante però è che quella confessione non aiuti a svelare i veri interessi materiali concreti che stanno alla base delle eventuali scelte sbagliate e che permetta di continuarli a difendere con strumenti concreti e retorici nuovi, che è esattamente l'operazione di San Mario Pio. Se in passato abbiamo scelto l'austerità è perché avevamo capito male, ma siccome siamo persone trasparenti e intelligenti, quando la realtà si è rivelata essere diversa dal previsto, ne abbiamo preso atto e ci siamo adeguati. Ora, io non voglio sopravvalutare i nostri nemici e quindi ci sta benissimo che San Mario Pio, come Mario Monti, come Enrico Mitraglietta, siano talmente intrisi di ideologia da aver sposato l'austerity in buona fede, semplicemente perché sono duri pinati. Allo stesso tempo, però, non li voglio nemmeno sottovalutare e quindi il dubbio che l'abbiano fatto con spietata lucidità per meglio servire il padrone di turno sulla pelle dei lavoratori europei necessariamente rimane. Anche perché, a parte gli analfo-liberali, al libro paga della propaganda, eviterei di illudermi che tutti quelli che si sono arricchiti e che continuano ad arricchirsi sulla nostra pelle sono tutti dei coglioni e noi morti di fame siamo tutti dei geni incompresi. E se dopo aver sostenuto un paradigma così palesemente disfunzionale come quello dell'austerity, i suoi principali sacerdoti sono ancora lì ai posti di comando, il sospetto che sappiano esattamente cosa facciano e nell'interesse di chi lo fanno mi pare piuttosto fondato. Soprattutto dal momento che, nonostante facciano mea culpa sugli interessi materiali concreti che grazie a quelle scelte scellerate si sono imposti, continuano a non dire mezza parola. L'austerity, e quindi, come riassume Draghi stesso, l'idea di mettere uno contro l'altro i paesi dell'Unione in una competizione spietata che abbatteva di più e meglio i salari, è stato un gioco a somma zero che ha impedito all'Europa nel suo insieme di fare mezzo passo avanti. Ma dentro all'Europa nel suo insieme, ovviamente, ha beneficiato enormemente una parte, minuscola, a discapito di tutto il resto. E questa parte, ovviamente, sono le oligarchie che, grazie alla deflazione salariale, hanno continuato a fare profitti senza mai reinvestire manco un euro, e piuttosto prendendoli e portandoli tutti via dall'Europa per trasformarli in rendite finanziarie nelle bolle speculative d'oltreoceano, spesso passando pure dai paradisi fiscali, in modo da non pagarci manco qualche spicciolo di tassa sopra. E guarda caso, sono le stesse oligarchie che hanno contribuito a costruire le istituzioni europee a immagine e somiglianza dei loro interessi particolari, evitando dalle fondamenta che potessero essere istituzioni democratiche, rendendoli possibile così di volta in volta metterci a capo un nemico giurato del popolo come San Mario Pio o la von der Leyen, che mai e poi mai riuscirebbero a ottenere quel mandato democraticamente. Ecco allora che San Mario Pio si presenta agli esami di fedeltà agli interessi delle oligarchie, alle quali chiede una nuova sponsorizzazione, con la sua tesi ammaliante. L'austerity non è stato un piano deliberato per sostenere la lotta di classe delle oligarchie contro il 99%, ma un errore, e pensare che qualcuno ci aveva anche avvisato. Nel 1994, ricorda infatti San Mario Pio, il premio Nobel per l'economia Paul Krugman ci metteva in allarme su come concentrarsi sulla competitività rischiava di diventare un'ossessione pericolosa. La sua tesi è che nel lungo periodo la crescita è dovuta all'aumento della produttività, che beneficia tutti, piuttosto che dal tentativo di migliorare la tua posizione relativa rispetto agli altri per appropriarti di una fetta di crescita. E qui, chi ha dimestichezza con il re assoluto della fuffologia Krugman, ecco che sente arrivare il cetriolone. Se non avessi mai incontrato Krugman e non sapessi quanto è stupido, dichiarava qualche tempo fa il nostro Michael Hudson su Geopolitica all'Economy Report, avrei pensato che stesse semplicemente spudoratamente mentendo. Ma io ho incontrato Krugman e devo dire che è davvero stupido. La battuta di Hudson era la reazione a due editoriali di Krugman pubblicati dal New York Times, dove in soldoni dava del complottista a chiunque sostenesse che la finanza mondiale è condizionata da una sorta di dittatura del dollaro. E cioè, sostanzialmente, a tutti gli economisti che si occupano di questi temi e che non sono direttamente al libro paga delle oligarchie che su quella dittatura fondano il loro potere economico e politico. Krugman, rilanciava Hudson, non capisce minimamente come funziona il commercio e la finanza internazionale, altrimenti non avrebbe vinto un Nobel. Una precondizione per vincere un Nobel in economia è non capire come funzionano il commercio e la finanza internazionale, così che tu non possa mai mettere in discussione le superstizioni che vengono insegnate nell'Accademia. D'altronde, il finto Nobel in economia, che non ha niente a che vedere con l'eredità del povero Alfred Nobel, è stato inventato ad hoc dalle oligarchie per costruire in laboratorio un qualche prestigio accademico per gli economisti neoliberali, a partire in particolare dai membri della famigerata Mont Pelerin Society, il buco nero della scienza economica, che tra i suoi adepti di Nobel ne conta addirittura 9. Ma cosa c'entra questa digressione con la rivoluzione europea proposta da San Mario Pio? Beh, c'entra e come. La sua ricetta, come quella di Enrico Mitraglietta, infatti, partono proprio dalla negazione dell'esistenza della dittatura del dollaro. Siccome l'imperialismo non esiste e la dittatura del dollaro tanto meno, come nei sermoni motivazionali dei predicatori creazionisti americani, per superare le vecchie debolezze dell'Europa, dobbiamo guardarci dentro e appunto riproporre more of the same. Le magnifiche sorti e progressive del mercato unico non sono naufragate perché strutturalmente è un progetto di doppia subordinazione dell'Europa nel suo insieme all'imperialismo USA e all'interno dell'Europa dei capitali straccioni dei paesi periferici alla Deutschland über alles, anche se non in der Welt, visto che appunto a sua volta è una semicolonia. È fallito perché non ci abbiamo creduto abbastanza. E ovviamente perché siamo buoni e ingenui. Secondo San Mario Pio, infatti, ci siamo fatti la guerra a suon di deflazione salariale tra noi, ma non abbiamo visto la competitività esterna come una priorità politica, e questo perché pensavamo di vivere in un ambiente internazionale benigno, dove per benigno San Mario Pio, non so quanto volontariamente, intende saldamente fondato sul colonialismo e sul dominio gerarchico dell'uomo bianco sul resto del pianeta. Il problema però è che l'era d'oro dello spietato colonialismo europeo è tramontata da un po', da due punti di vista. Il primo è che le ex colonie, del tuo dominio si sono abbondantemente rotte i coglioni e quelle meglio attrezzate, come la Cina, si sono preparate adeguatamente per mettergli fine. Il secondo è che ti sei illuso che esistesse questa grandissima puttanata dell'Occidente collettivo, l'unione delle superiori civiltà degli uomini liberi che condividono un giardino ordinato guidato dalle regole. In soldoni, come Krugman, hai fatto finta che non esistessero l'imperialismo USA e la dittatura del dollaro e quindi pensavi di poter dominare il sud globale a suon di politiche neocoloniali e poi spartirti la torta con l'alleato nordamericano come si fa tra gentiluomini. Ma a Washington non ci sono alleati, solo padroni che ti hanno preso a sberle. Abbiamo confidato nella parità di condizioni a livello globale e nell'ordine internazionale basato su regole, aspettandoci che altri facessero lo stesso, ammette San Mario Pio. Ma ora il mondo sta cambiando rapidamente e ci ha colto di sorpresa. Ancora più importante, altre regioni non rispettano più le regole e stanno elaborando attivamente politiche per migliorare la loro posizione competitiva. Da buon agente degli interessi USA, ovviamente San Mario Pio qui si lamenta principalmente delle ex colonie che si azzardano appunto ad alzare la testa e mettono fine alla dinamica neocoloniale, dove chi è più arretrato e si è avviato dopo allo sviluppo è costretto a rimanere subordinato per sempre e sempre di più grazie agli svantaggi tecnologici e di accesso ai capitali. Ed ecco quindi che ovviamente il problema principale diventa la Cina, che addirittura si azzarda a investire per catturare e internalizzare tutte le parti della supply chain nelle tecnologie avanzate e in quelle green, quando noi ci aspettavamo che sarebbe rimasta per sempre schiava del nostro primato tecnologico e dei nostri capitali. Ma, e questa la parte positiva di tutta la faccenda, San Mario Pio fortunatamente ha qualche parola chiara anche per gli USA. Gli Stati Uniti, da parte loro, ha affermato infatti San Mario Pio, stanno utilizzando una politica industriale su larga scala per attrarre capacità manifatturiere nazionali di alto valore all'interno dei propri confini, comprese quelle delle imprese europee, utilizzando al tempo stesso il protezionismo per escludere i concorrenti e sfruttando il proprio potere geopolitico per riorientare e proteggere le catene di approvvigionamento. Oh, lo vedi che dai ci arrivano anche le bimbe di Davos? Chissà ora San Mario Pio cosa ci dirà su com'è possibile che gli USA si possano permettere queste costosissime politiche industriali su larga scala e cosa dobbiamo fare noi europei per reagire. Ma che? Zero. Non vorrete mica far piangere gli amici della Mont Pelerin? D'altronde, se la dittatura del dollaro non esiste, di cosa volete parlare? Nel discorso di San Mario Pio, come nel dossier di Enrico Mitraglietta, manca il più e il meglio. Ammettono che gli USA stanno attirando investimenti grazie a una politica industriale costosissima, ma non ci dicono perché loro si possono permettere di finanziarla aumentando a dismisura il debito, mentre noi reintroduciamo l'austerity con il patto di instabilità e decrescita, anche se leggermente rivisitato. E quindi sono costretti a dilungarsi su una lunga serie di cazzatine marginali che in nessun modo sono in grado di invertire il gigantesco furto di capitali perpetrato dagli USA ai nostri danni da almeno 15 anni e ancora di più negli ultimi due, quando si è scatenata la spirale inflazione, rialzo dei tassi. Nel suo dossier Letta si spinge anche a riconoscere che una tendenza preoccupante è la deviazione annuale di risorse europee verso l'economia americana e i gestori patrimoniali statunitensi, ma non si azzarda a svelare la dinamica imperiale che ci sta sotto e quindi cosa è necessario fare per invertire questa tendenza. E alla fine quindi entrambi si riducono a dire banalmente che serve un mercato finanziario più omogeneo su scala continentale, in grado di attirare più risparmi degli europei che oggi stanno fermi sui conti correnti. Intendiamoci, questa è una cosa giusta e importante. Riuscire a convogliare più risorse che già ci sono per finanziare l'innovazione anche attraverso i mercati azionari è una cosa positiva. Siamo socialisti, sì, ma con caratteristiche cinesi. E infatti anche in Cina è in corso un grande dibattito su come rendere i mercati finanziari più attrattivi, dinamici e quindi utili allo sviluppo economico. Ma tra la Cina e l'Unione Europea c'è una bella differenza. In Cina gli strumenti per fare una politica industriale vera ci sono e come. Non ci sono vincoli assurdi creati ad hoc proprio per impedire che lo Stato possa imporre le sue scelte. Una scelta politica precisa, sulla base della quale in Cina i meccanismi di mercato sono al servizio delle finalità politiche scelte dal governo, mentre nell'Unione Europea le scelte del governo sono al servizio del mercato, e cioè dei monopoli finanziari privati. In questa gabbia ordoliberista, rendere i mercati finanziari più efficienti non significa mobilitare risorse per lo sviluppo, ma significa semplicemente una cosa: finanziare ulteriormente l'economia. I meccanismi citati sono tanti, in particolare i fondi previdenziali e sanitari, che in Europa non sono mai decollati del tutto. E come si fa a farli decollare lo sappiamo: tagliando il welfare e obbligando così le persone che vogliono curarsi e che a un certo punto vogliono andare in pensione a dedicare una quota sempre maggiore del loro reddito e dei loro risparmi a ingrassare i monopoli finanziari privati. Insomma, esattamente quello che succede negli USA, ma senza avere il dollaro. Visto che non abbiamo il dollaro, la speranza di San Mario Pio e di Mitraglietta è quella un giorno di avere almeno la nostra BlackRock e la nostra Vanguard, e cioè delle concentrazioni private di risparmio gestito tali da poter sostenere artificialmente i titoli dei campioni europei che vorremmo costruire per competere nell'arena globale. Perché, come sottolinea Mitraglietta nel dossier, non scontiamo soltanto un gap in termini dei capitali che riusciamo a mobilitare, ma anche rispetto alla tipologia dei fondi che sono a disposizione. I fondi pubblici, sottolinea il rapporto, non sempre sono quelli più adatti per andare incontro alle esigenze di uno specifico settore, specialmente quando si tratta di sviluppare nuove tecnologie. E quindi la nostra priorità dovrebbe essere quella di mobilitare i capitali privati. Il modello è chiaro ed è perfettamente coerente con quello ordoliberista sposato da Mitraglietta da sempre. Compito dello Stato non è dirigere l'economia, ma garantire ai capitali finanziari una remunerazione stabile, annullando con soldi pubblici i rischi e creando, grazie a questi capitali, dei monopoli in ogni settore, in grado di imporre i prezzi che vogliono, come abbiamo visto in questi 2 anni di inflazione, durante i quali le aziende hanno continuato a macinare profitti, scaricando sui consumatori tutte le oscillazioni di prezzo dovute in gran parte alla speculazione. L'idea di fare come l'America, ma senza un dollaro, che permetta di fare politiche industriali aumentando il debito a piacere, è nella migliore delle ipotesi una vaccata puerile che non può approdare da nessuna parte. Nella peggiore, una narrazione utile solo a scatenare un'altra guerra per la concentrazione che colpisca tutte le periferie, per concentrare le risorse in pochissime super mega corporation, magari concentrate in settori non abbastanza strategici da impensierire Washington, o anzi fargli un piacere, come ad esempio la difesa. L'aspetto del rapporto di Mitraglietta, che anche giustamente ha più colpito la propaganda analfo-liberale ieri, era la denuncia che l'80% di quello che abbiamo speso per sostenere la guerra per procura contro la Russia in Ucraina è andato direttamente nei bilanci del complesso militare industriale made in USA. Ma l'impero oggi vede di buon occhio uno sviluppo dell'industria bellica degli alleati, molto semplicemente perché per portare avanti la guerra contro il resto del mondo che sta combattendo, la sua sola industria bellica non basta. Quindi ben venga un'industria bellica europea sufficientemente grande da permettere all'Europa di combattere una lunga guerra contro la Russia in nome della difesa dell'imperialismo che ci ha ridotti a rubare i soldi delle pensioni e delle cure mediche per rimandare ancora di un po' il collasso definitivo. Ciononostante, questo 1-2 di due fedeli servitori di Washington, appunto, ha anche degli aspetti positivi. le borghesie europee conoscono benissimo la portata della guerra economica che gli amici di oltreoceano gli hanno fatto contro e cominciano un po' a scalpitare. Fino ad oggi questa frustrazione è rimasta un po' sotto traccia, sicuramente molto più sotto traccia di quanto avessi previsto, e quindi sicuramente mi sbaglio anche stavolta. Fino ad oggi però pesava anche la percezione diffusa, e sulla quale la propaganda si è concentrata senza mai risparmiarsi, che c'era poco da fare. Alla fine quello che conta sono i rapporti di forza e la supremazia militare USA appariva indiscutibile. Dopo 2 anni di schiaffi in Ucraina, il Medio Oriente che non si riesce a tenere a bada e il dubbio che nel Pacifico mettere d'accordo giapponesi e filippini per tenere a bada il gigante cinese non basti, quella supremazia non sembra più tanto evidente e qualcuno si comincia a chiedere se non sia arrivato il momento di provare un po' ad alzare la testa. San Mario Pio e mitraglietta, da questo punto di vista, per dirla col linguaggio dei complottisti, sembrano più che altro dei gatekeeper, figure istituzionali che cercano di dare una risposta di facciata a queste esigenze per evitare che deflagrino in una sfiducia sempre più ampia e tenerle così all'interno del rispetto delle gerarchie imposte dall'imperialismo. Per me alla fine la lezione principalmente è una: le borghesie nazionali e gli zombie delle istituzioni europee non hanno più niente di dirigente, sono dei morti che camminano e che noi che siamo ancora vivi abbiamo il dovere di mandare a casa, e non a partire da chissà quali ideali astratti, ma dalla realtà materiale, concreta. Per farlo abbiamo bisogno di un media che non si faccia abbindolare dalle vaccate sui buoni sentimenti e dalle ideologie delle borghesie fintamente illuminate in piena putrescenza, ma che dia voce agli interessi concreti del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal, e chi non aderisce è San Mario Pio da Goldman Sachs.